Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati 14.04 in vostra compagnia per la prossima ora. Enrica Alberti e come d'abitudine dal lunedì al venerdì un'ora dedicata alle tracce, all'apertura degli archivi per farci viaggiare nel tempo. Oggi anticipo che ci occuperemo e parleremo di due grandi donne, ma veramente grandi, e di altrettanti grandi uomini. Da una parte abbiamo, per ambiti completamente diversi, Marilyn Monroe e Anna Bolena, e dall'altra Lawrence d'Arabia e Oscar Wilde. Il minimo comune denominatore di tutti i pomeriggi, direte uno, è sempre l'ottima musica, e loro sono gli Spandau Ballet.
Thank you.
E c'erano proprio le due fazioni, cioè o ti piacevano i Duran Duran o ti piacevano gli Spandau Ballet. Così nella New Romantic Era, negli anni 80, fine degli anni 80, si divideva, diciamo, il mondo degli ascolti musicali pop. E li abbiamo ascoltati con questa canzone dell'84. Accennavo prima che in questa ora di tracce saranno protagonisti grandi uomini e grandi donne. Partiamo da quella che viene proprio definita un'icona in una serie di Oblò realizzati nel 2008 da Sabrina Faller, che insieme a Gino Buscaglia si occupava di quelle che vengono definite le icone. Il 19 maggio del 1962, al Madison Square Garden di New York, Marilyn Monroe cantava Happy Birthday, Mr. President. Non so se voi abbiate in mente la scena, il Madison Square Garden. Lei faceva gli auguri a John Fitzgerald Kennedy per i suoi 45 anni con 10 giorni d'anticipo, per cui lui li compiva il 29 di maggio. Il 19 di maggio questa piccola festicciola con 15.000 persone vide Marilyn Monroe con questa, lo ricorderete, il vestito color pelle con tutte le ricoperte di cristalli cuciti a mano. La rievochiamo, la ricordiamo in quell'occasione, il 19 di maggio del 1962, e ne risentiamo una parte della biografia nelle parole di Gino Buscaglia. I wanna be kissed by you,
just you, nobody else but you. Sicuramente una delle icone più icone che ci ha consegnato all'immaginario collettivo, alla memoria in questo caso purtroppo, il cinema in particolare, Marilyn Monroe. Beh, nel 1962 è morta in modo tutto sommato misterioso, ha appena 36 anni, al culmine della sua carriera. Qualcuno diceva era quasi sul viale del tramonto, se ne vedevano i primi balugini, però non era proprio così del tutto. Suicidio, incidente oppure omicidio?
Se ne discute ancora.
Se ne discute ancora, il caso è tutt'altro che risolto. Ma questo fino a un certo punto ci interessa e forse ha a che fare con il fatto che questa sia diventata un'icona, perché ha comunque contribuito a consegnare l'immagine di Marilyn Monroe all'immaginario collettivo, alla mito, se vogliamo, quel tocco di mistero in più che da un certo punto di vista sembra un paradosso un po' macabro, più non guasta, insomma. Perché è diventata un'icona? Il fatto può essere anche questo un po' misterioso. Perché? Era una grande attrice? Domanda. Forse sì. Sicuramente era un'immensa diva. E qui c'è una grande differenza. Perché? Il divismo è un fenomeno particolare. C'era chi lo aveva definito come qualcosa di magico che non dipende dalla bravura dell'interprete, ma da un suo particolare naturale carisma. Tant'è vero che si diceva che l'ottimo attore è un satellite, mentre la diva o il divo sono delle stelle. Non per niente le chiamano star, stella, appunto. Cioè qualche cosa di strano, di misterioso, di non definibile, proprio il caso di dirlo, in base al quale le persone guardano a questi personaggi in un modo molto particolare, molto speciale. Li vedono diversi, li vedono più in su, li vedono in una sorta di Olimpo che va al di là. Sono dei punti di riferimento da imitare, certamente, ma soprattutto da venerare, di fronte ai quali inchinarsi e che eccitano la fantasia. Ecco, Marilyn Monroe aveva questo carisma, sicuramente lo aveva. Poi c'era l'altro aspetto del perché era diventata così carismatica. Beh, la bellezza l'abbiamo detto, e soprattutto siamo negli anni 50, non dimentichiamolo. La sua dichiarata propensione a un sesso giocoso. La nudità per lei non era un tabù. Era, ho il mio corpo che è così, mi piace agli altri, perché nasconderlo? Adesso sarebbe tutto normale. Sommato abbastanza normale. A quell'epoca era addirittura una trasgressione di quelle toste. Però un'innovatrice in questo senso. Si racconta che quando posò per quelle famose foto che poi furono pubblicate nel primo numero di Playboy e poi diedero vita a un calendario, uno dei primi calendari nudi della storia, famosissime le foto sul tappeto rosso e così via, il fotografo chiese a Marilyn semplicemente di mettersi in determinate posizioni e poi disse: basta, non le dico più niente, tanto fa tutto lei, si sta divertendo ad esibirsi. Ma non esibirsi in senso di esibizionismo, gioco, gioia, gioia di vivere. Per cui amore, sesso, sì, ma erotismo, eros, non pornografia, non esibizione volgare. E questo si è colto, questo si è sentito. Anche quel tocco di malizia che metteva nei personaggi un po' sexy che erano invitata a interpretare sullo schermo. C'era un qualche cosa che faceva scattare un rapporto di complicità con gli spettatori. Le si voleva bene. È strano dirsi. La amavano anche le donne, invece di vederla come una pericolosa concorrente. E questo la dice lunga.
Effettivamente è vero, ci stavo riflettendo. Quel tocco di malizia che aveva Marilyn Monroe non te la faceva essere antipatica. Magari condividete con me le vostre opinioni. Allo 076-321-1113 l'abbiamo voluta ricordare perché nel 1962, nel maggio del 62, esattamente oggi, cantava Happy Birthday Mr. President. E poi nell'agosto di quell'anno morì. Questa, scusate, non l'avevo citata, Mina con Se telefonando, si aggiunge al novero delle grandi donne e delle grandi voci, dei grandi personaggi che popolano il pomeriggio di Rete 1. Ascoltiamo. Le ascoltatrici, almeno quelle che hanno voluto condividere con noi la loro opinione su Marilyn Monroe, effettivamente confermano che non viene considerata da loro non come un'antagonista. Era comunque una donna che risultava simpatica e non pericolosa perché aveva questa malizia, ma bonaria malizia, la definirei così. E magari ricordo che Marilyn Monroe nacque il 1 giugno del 1926 e dunque quest'anno sarebbe il 100° anno dalla sua nascita e prossimamente ci sarà su Rete 2 un radiodramma dedicato proprio alla grande icona curato da Margherita Coldesina. Passiamo da Marilyn Monroe a Mina a Anna Bolena, perché il 19 di maggio del 1536 Anna Bolena veniva giustiziata nella Torre di Londra per ordine di Enrico VIII. Le venivano mosse delle accuse pesantissime, alto tradimento, adulterio, addirittura incesto, che per molti storici erano costruite per permettere poi in realtà a Enrico VIII di liberarsi di lei, nonostante che la loro relazione avesse cambiato la storia inglese, perché per sposare Anna Bolena Enrico VIII aveva rotto con Roma, dando origine alla Chiesa anglicana. Poi vabbè, sappiamo che Enrico VIII era un po' volatile, desiderava ardentemente un figlio maschio, non gli arriverà. Pochi anni dopo, dunque, lui si era stufato di Anna Bolena e finiva sul patibolo, quindi il 19 maggio del 1536. Riascoltiamo ora uno stralcio d'archivio dedicato a una delle vicende più celebri e drammatiche della monarchia inglese, curato da Corrado Augias.
Enrico VIII è una figura centrale nella storia inglese. Basta la descrizione fisica del suo aspetto per confermarlo. Enrico VIII è una figura diventata leggendaria, prevalentemente a causa dei suoi difetti, vistosi come tutto il resto, e degli errori commessi. È alto poco meno di 1,90 m, 1,5 m di torace, 80 centimetri alla vita, un gigante dotato di un vigore fisico adeguato a quelle dimensioni, abile nei tornei, grande cavaliere, ottimo combattente, con armi sia lunghe sia corte. Un visitatore della corte annotò: quando si muove, il terreno trema sotto di lui. A 18 anni Enrico sposa Caterina d'Aragona, più anziana di lui di 6 anni, e anche per questo avrà un peso nella sua vita e dunque nella sua politica. Soprattutto ne avrà il fatto che dei 6 figli generati da Caterina, solo uno, una femmina, sopravvivrà. Sarà anche lei brevemente regina, conosciuta dai posteri come Maria la Sanguinaria, Bloody Mary. Ma c'è un'altra donna di cui vogliamo parlare in questa breve conversazione ed è Anna Bolena. Quando entra a far parte della corte d'Inghilterra, le sue funzioni sono quelle di semplice dama di compagnia. Si fa notare per il nero dei capelli, la carnagione scura a confronto con le diafane bellezze inglesi. Non è particolarmente bella, un suo ritratto, per la verità malevolo, la descrive in questi termini: è di statura media, di carnagione scura, ha il collo lungo, la bocca larga, poco seno, e il suo fascino non consiste in altro che nel riflesso del desiderio del re. E i suoi occhi neri e belli hanno molto effetto su coloro che servivano la regina quando era sul trono. Forse era più bella di così. Certamente era dotata di una tale vivacità da supplire non solo a fattezze non straordinarie, ma anche a 2 enormi difetti. Un grosso neo sul collo che cercava di nascondere con collane e monili, e l'embrione di un sesto dito alla mano sinistra. Una delle ragioni che più tardi attirerà su di lei accuse di stregoneria. Enrico VIII, stanco della sua noiosa moglie spagnola che prega molto e parla inglese con un pesante accento straniero, s'accende di passione per Anna Bolena. Secondo certe fonti, l'innamoramento ha luogo durante le feste di Carnevale del 1526. Anna, un dettaglio che può illuminare, era tra l'altro buona musicista e valente ballerina. In quell'anno Enrico aveva 35 anni, governava da 17, poteva considerarsi secondo i canoni del tempo un uomo di mezz'età. Anna invece, dama di compagnia della regina, era nel fiore dei suoi 25 anni. Comincia da allora un carteggio fitto nel quale il re si dichiara senza pudore. Scrive per esempio: «Desidero trovarmi tra le braccia della mia adorata, i cui bei seni confido presto di baciare». Enrico insomma la vuole, questa è la sua forza, e la ha. La cosa accade probabilmente a Calais, che era allora l'ultimo possedimento inglese da questa parte meridionale del Canale della Manica. Nell'autunno del 1532, complice forse il fatto che una tempesta sulla Manica costringe la corte ad una sosta imprevista. Ai primi di dicembre Anna è incinta. Il 7 settembre dell'anno dopo dà alla luce un figlio. Non è il maschio che Enrico voleva, ma una bambina destinata a un grande futuro. Sarà la futura regina Elisabetta I. Ma Enrico deve divorziare da sua moglie Caterina la Spagnola. L'annullamento del matrimonio è cosa lunga, Enrico è sempre più impaziente, ritiene i tempi di decisione del Vaticano a Roma oltraggiosi per la sua figura. Si è talmente scritto sullo scisma voluto da Enrico VIII che veramente c'è poco da dire, ma quella traumatica separazione fu certo originata dalla furia, diventata anche orgoglioso puntiglio, con la quale il re voleva farla finita con il suo matrimonio e stabilire una nuova unione con Anna, soddisfacendo insieme la sua lussuria e il suo bisogno di eredi. Certo però l'operazione non sarebbe riuscita a separarsi da una chiesa potente come era allora quella cattolica, non sarebbe riuscita se il re non avesse potuto far conto anche sull'insofferenza diffusa tra i fedeli cristiani verso il Papa e la Chiesa di Roma. Insomma, quel gesto, vorrei dire, fu sì un gesto dettato da forti e orgogliosi puntigli personali, ma fu anche un gesto politico. Enrico capì che nel profondo quello era l'intimo desiderio del suo popolo. Separarsi da Roma, farsi una chiesa per conto proprio. Sarà la Chiesa anglicana. Ma come era accaduto per Caterina d'Aragona, così accadrà anche per Anna, Enrico si stancherà anche di lei. E inscenando una farsa tragica, un processo nel quale la si accusa di ogni cosa, di tradimento, di stregoneria, riesce a mandarla a morte. Dopo una lunga prigionia nella torre, il 19 maggio 1536, Anna viene portata al patibolo e le viene tagliata la testa dal più abile boia che fosse in quel momento in servizio in Inghilterra. Aveva 36 anni, era stata regina per 3 anni e mezzo, moriva 4 mesi dopo la sua rivale Caterina e il giorno successivo, 20 maggio 1536, Enrico si fidanzava con Jane Seymour, pronto a farne la sua terza moglie.
Dunque non è avuto un lunghissimo lutto Enrico VIII dopo aver essersi liberato della seconda moglie Anna Bolena, che abbiamo voluto ricordare in questa giornata in cui venne portata sul patibolo. Lui è Otis Redding. Beh, non si può dire, siamo d'accordo con lui, è un mondo meraviglioso.
I don't know much about my history, don't know much about my ology, don't know much about the science movement, don't know much about the French I do too. All I do know is I love you, neck. Good slide rule is for, but I do know one.
Questa canzone non può che farmi ripensare al Grande Freddo, non so se lo ricordiate, faceva parte della colonna sonora. Otis Redding, 1966, l'anno dopo questo grande successo avrebbe avuto un incidente aereo in cui perse la vita. Abbiamo parlato di grandi uomini, Otis Redding sicuramente fa parte di questo, di grandi signore, Marilyn Monroe, Anna Bolena. E adesso parliamo di grandi uomini, perché il 19 di maggio del 1935 moriva Thomas Edward Lawrence, il militare britannico entrato nella leggenda con il nome di Lawrence d'Arabia. Durante la Prima Guerra Mondiale sostenne la rivolta araba contro l'Impero Ottomano ed è diventato una figura simbolica tra diplomazia, strategia militare e mito personale. Si è costruita infatti intorno a lui un'immagine quasi romanzesca, alimentata da libri, fotografie e, non so se l'abbiate visto, dal celebre film del 62 con un incredibile Peter O'Toole che interpreta Thomas Edward Lawrence. Allora, ritorniamo a parlare di lui tramite un'intervista realizzata negli anni 80 per Accino Boccazzi, per l'uscita del suo libro. Lui, sappiamo, Thomas Edward Lawrence fu uno scrittore, un archeologo, un orientalista e poi un agente del servizio segreto britannico. Ascoltiamo.
Tra i tanti biografi di Lawrence ho voluto incontrare Cino Boccazzi, autore di una nuova e recente lettura della vita del leggendario personaggio. Cino Boccazzi perché è anche un profondo conoscitore delle zone in cui si sono svolti i fatti. Durante l'incontro, avvenuto a Treviso, ho cercato di sapere cosa l'ha colpito maggiormente dell'uomo, forse qualcosa che altri biografi hanno trascurato.
Questo dibattutissimo personaggio morì in maggio del 35 in un modo ancora misterioso. Disse Bernard Shaw che è l'unico eroe romantico uscito dalla guerra del 15-18. Un uomo dalle molte facce, dalle grandi timidezze, dal grande coraggio, dalla grande riservatezza, un uomo molto solitario, per quello è poco capito, sempre solo sul suo cammello, abituato alle grandi cavalcate, abituato ai superbi silenzi con se stesso, a non concedere niente, a non volere niente. Difatti, quando arrivò al colmo della gloria e fu la presa di Damasco e gli fecero tre offerte di essere viceré dell'India o viceré d'Egitto o governatore della Banca d'Inghilterra, fece un gesto stanco con la mano, non gli interessava. E il potere non gli perdonò mai di non volere il potere, perché il potere non perdona mai.
E ora forse è il caso di scorrere alcuni dati che riguardano il nostro protagonista, Lawrence d'Arabia. Chi era?
La storia di Thomas Edward Lawrence inizia a Tremadoc, nel Galles, d'agosto 1888. Il padre, Thomas Robert Tighe Chapman, ultimo baronetto di una famiglia di proprietari terrieri anglicani, aveva lasciato la famiglia per convivere con la governante delle figlie, Sarah Younger.
Il loro era considerato un legame infame dalla mentalità vittoriana e ciò spiega il cambiamento di nome e il pellegrinare di località in località della nuova famiglia Lawrence e forse anche la facilità con la quale Thomas Edward cambierà nuovamente il cognome in Ross e poi in Shaw.
Gli interessi del piccolo Lawrence si rivelano originali già durante l'adolescenza. Non ancora sedicenne si fa notare nei circoli del museo di Oxford con ritrovamenti di oggetti antichi che lo porteranno all'attenzione di David Hogarth, conservatore del museo, uomo particolare che già lavorava per i servizi segreti e che più tardi gli procurò un posto di aiuto archeologo per gli scavi di una zona ittita a Kerkemish sull'Eufrate, incitandolo allo studio delle antiche culture.
L'avvenire del ragazzino del Galles è segnato, ma sentiamo da Cino Boccazzi come sono andate le cose.
Lui si ritrovò giovanissimo a contatto col Medio Oriente perché vinse una borsa di studio e andò a studiare le antiche culture. Si travestì da arabo, aveva una macchina fotografica e una pistola e girò per quasi un anno in tutto il Medio Oriente, apprendendo tutti i dialetti. Poi fece una tesi sui castelli dei crociati, ha cominciato con questo grande amore dell'Oriente, con questo grande amore dei crociati, uomini che vanno in Oriente, praticamente lui prima della grande avventura visse quasi 4 anni in Medio Oriente, apprendendo tutti i dialetti, conoscendo tutte le tribù, tutte cose che metterà a partito quando diventerà un trascinatore d'uomini, come dice nella bellissima poesia che apre i 7 pilastri, ti amavo perciò trascinai queste fiumane d'uomini con le mie mani.
La figura di Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabia, resta sospesa tra realtà storica e costruzione del mito. Fu uomo di guerra, ma anche studioso, diplomatico e scrittore, ed è diventato uno dei simboli più riconoscibili del Novecento coloniale e medio orientale. Ah, che meraviglia! Adesso, vabbè, bastano questi primi 2 accordi e si sa cosa si va incontro. A 5 minuti, perché è piuttosto lunga questa canzone, simbolo di Lucio Dalla, siamo nel 1980, si intitola Cara.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. Cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Cara di Lucio Dalla, veramente una panacea, no panacea non va bene, un balsamo per le nostre orecchie. Abbiamo citato Marilyn Monroe, Anna Bolena, abbiamo citato, parlato di Lawrence d'Arabia, arriviamo adesso ad Oscar Wilde, perché il 19 di maggio del 1897, scusate, uscì dal carcere di Reading dopo 2 anni di lavori forzati. Era stato condannato per grave indecenza, cioè per la sua omosessualità, che veniva considerata un reato in Inghilterra. Siamo alla fine del 1800. Fino a poco tempo prima Wilde era uno degli uomini più celebri di Londra, autore del ritratto di Dorian Gray e di commedie di enorme successo, simbolo dell'estetismo e dell'intelligenza brillante della società vittoriana. Il carcere distrusse la sua carriera, la sua salute e gran parte della sua vita sociale. Lo vogliamo ricordare oggi, nel giorno in cui uscì dal carcere di Reading, in questa trasmissione Voci nello scaffale. Siamo nel 2000, una puntata che allora Rossana Maspero dedicò ad Oscar Wilde nel 100° anniversario della morte.
Il contrasto delle opinioni suscitate da un'opera d'arte indica che l'opera è nuova, complessa, vitale. Quando i critici dissentono tra loro, l'artista è d'accordo con se stesso. Possiamo indulgere verso un uomo che abbia fatto qualcosa di utile, purché non l'ammiri. Ma chi ha fatto una cosa inutile può essere scusato solo se egli l'ammira enormemente. Tutta l'arte è completamente inutile. Oscar Wilde.
Nasceva a Dublino il 16 ottobre di 100 anni fa l'uomo più scandaloso che la letteratura anglosassone abbia mai dato al mondo. Il dandy, l'esteta mondano, l'umorista sottile, lo scrittore che fece della contraddittorietà e della sfrontatezza la propria ortodossia. Ebbene, usò così ogni mezzo per piacere alla stessa società vittoriana, che metteva al bando con gli aforismi, con l'ironia lieve e pungente, e che a sua volta fece di lui un ricercatissimo affabulatore e conversatore, restando però sempre uomo libero. Denunciato per sodomia, pagò con 2 anni di lavori forzati il suo amore per il giovane Alfred Douglas e pagò anche la fedeltà a se stesso. Già, perché Oscar Wilde pensava che le leggi e le etichette morali non rendessero mai conto della complessità dei comportamenti umani. Credeva anche che l'unica via di scampo fosse rispettare l'arte e la bellezza, mettendola a disposizione di tutti, e questo come i suoi padri artistici, i suoi modelli. E pensiamo a Ruskin, pensiamo a William Morris e pensiamo a quell'Inghilterra che voleva un socialismo umano, un socialismo che desse a tutti la possibilità di godere del bello. Assolutamente, rigorosamente eccentrico, ma gentiluomo nell'anima, passò con dignità e stile dalla fama suprema all'infamia del carcere e passò quindi da Oscar Fingal of Flighty Wills Wilde, questo alla nascita, figlio di un medico oftalmologo di grandissima fama e carriera allora e di una fervente indipendentista irlandese quanto eccentrica poetessa, a Oscar Wilde e poi a C.3.3 3, nel carcere di Reading, per poi adottare lo pseudonimo di Sebastian Melmoth, l'uomo errante, il protagonista diabolico e misterioso dell'amatissimo romanzo scritto dallo zio reverendo Mathurin, che funse da modello letterario, pensate, anche per Walter Scott, per Balzac e per Baudelaire. Di Oscar Wilde sono passati alla storia sicuramente l'abbigliamento, il garofano verde e gli aforismi. La fama del personaggio non ha però alla resa dei conti impedito e messo in ombra la popolarità dell'artista, che è quello che più interessa nel tempo, forse. Tra gli scrittori più letti al mondo, di lui vogliamo ricordare, perché ci sembra ingiusto non farlo, Il ritratto di Dorian Gray, uscito in rivista nel 1890 e poi in volume, ampliato di 6 capitoli, nel 91, con annesso manifesto estetico che lo apre, che è quello che avete sentito poc'anzi. Alcuni saggi in manifesto, appunto, molto ma molto interessanti e rivoluzionari all'epoca, come Il critico come artista, L'anima dell'uomo sotto il socialismo e La decadenza della menzogna. Ma anche molte commedie teatrali esilaranti e pungenti, una per tutte? Beh, L'importanza di chiamarsi Ernesto, tutte rappresentate ancora oggi e con successo. E poi La Salomè, a sua volta un manifesto decadente, estetizzante, uscita peraltro in francese e a Parigi, prima che non in Inghilterra, proprio perché nel frattempo lui era stato accusato dal padre del suo amante di sodomia e quindi era messo al bando. E fu tradotto dall'amante Alfred Douglas e illustrata da Aubrey Bursley. Forse il nome non a tutti dice molto, ma vedendo le illustrazioni del primo che riuscì a far passare quella che poi è diventata un'idea fondamentale del Novecento, cioè le coppie, quindi la stampa a coppia di disegni e di incisioni, beh, era lui, Audrey Bursley. E poi è stata anche musicata da Richard Strauss, La Salomè. Altro punto di riferimento importante, il De Profundis, la lunga e commovente lettera dal carcere Reading, scritta ad Alfred Douglas per l'appunto, e ne ha segnato quindi la svolta letteraria negli ultimi anni di vita. Oscar Wilde morirà per un attacco di meningite il 30 novembre del 1900 solo all'Hotel d'Alsace in Rue des Beaux-Arts a Parigi. Beh, forse proprio solo non era, perché a parte il grande amore per Alfred Douglas, che certamente non era dei più affidabili, aveva tanti amici, tra questo un certo Robert Ross che lo accompagnò, e chi avrà voglia di leggerne le lettere e i carteggi scoprirà che era un amico importante. Aveva poi tante amiche donne, nella mondanità ma anche nell'intelligenza, in quella Inghilterra che pur vittoriana osava andare oltre. E di lui non per niente si disse tanto, tantissimo, ma lui stesso sul letto di morte di sé disse: dovevo morire al finire del Novecento, il XX secolo non avrebbe sopportato la mia sopravvivenza.
Dunque, Oscar Wilde, nella giornata di oggi l'abbiamo voluto ricordare perché uscì dal carcere, che segnò la sua vita personale, la sua salute. Come abbiamo sentito, Rossana Maspero ne ha tracciato la biografia, parte della biografia. Morì a Parigi, come detto, nel 1900, a soli 46 anni. Lei è Donna Summer, questa veramente la possiamo definire un'icona pop degli anni 80-90, e On the Radio è la canzone che ci terrà compagnia.
Just how I've been feeling over you, but they said it really lasts.
On the radio, siamo esattamente lì. In radio con Donna Summer, qui nel suo piccolo Enrico Alberti, non eguaglia assolutamente nessuna delle super donne che abbiamo citato e di che abbiamo ricordato in questo nostro Tracce che termina qui. Vi do appuntamento naturalmente domani alle 14. Adesso la grande musica di Rete 1 continua. Dopodiché abbiamo il notiziario delle 15 e arriva. Ecco già qui, la vedo al di là del vetro, Elisa Manca per i passaggi di oggi, martedì 19 maggio.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare, non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce, chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore, profumi anche. Voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella.
Tracce.